Radio 85.
Francamente. Il punto sul territorio.
Punto sul territorio lo facciamo parlando di ambiente, parlando anche di verde, con due ospiti. Li ringrazio per aver accettato il nostro invito. Il consigliere comunale di Italia Viva, consigliere di opposizione Nicola Cavallo, e al suo fianco Emanuele Modugno, del componente della neonata Associazione Culturale Ucronia. Andiamo con ordine, parliamo, anche perché poi i due temi si legano, ambiente e verde. Parliamo dell'ambiente, o meglio di quello, e non è la prima volta che viene denunciata una situazione del genere, parliamo del degrado ambientale, di ciò che avviene nelle nostre campagne. Intanto salutiamo i radioascoltatori e i telespettatori di Antenna Sud 2 Extra che ci seguiranno poi in differita. Diverse campagne, non parlo soltanto di Francavilla, a volte è facile che l'incivile getta spazzature e quant'altro nelle nostre campagne. Accade anche a Francavilla Fontana, l'inciviltà ovviamente non riguarda soltanto questo periodo, è un, diciamo, una cosa che è datata, non si riesce a risolvere se non con mezzi riguardo le fototrappole. Facendo un giro, non è la prima volta che Nicola Cavallo fa non soltanto delle semplici passeggiate, ma comunque attraversa l'agro di Francavilla, e qualche giorno fa ha dichiarato che l'agro di Francavilla Fontana è tra i più inquinati della provincia di Brindisi, o meglio, lui non lo dice a titolo personale perché non ha cognizione di causa per poterlo dire, se non come cittadino magari si fa il giro e dice vabbè, le nostre campagne sono in degrado. Per dire che tra i più inquinati della provincia di Brindisi, ovviamente lo dicono anche i carabinieri forestali, perché più volte hanno fatto delle operazioni proprio su Francavilla, e quindi la città dice sempre più nel degrado. Questa era la denuncia di Nicola Cavallo, che oltre alla denuncia politica parla di una vera e propria vergogna e prende come riferimento Contrada Rinalda. In passato c'era stata anche un'altra contrada, quella di Bontempo, ma tante altre contrade di Francavilla, nonostante l'azione di pulizia dei volontari, coloro i quali diciamo periodicamente effettuano delle pulizie, però rimane questo grave problema. Ecco, qual è la situazione ad oggi per l'agro di Francavilla, Nicola?
Intanto saluto i radioascoltatori di Radio 85, i telespettatori di Antenna Sud Extra. Sì, parliamo di una questione che ormai negli ultimi anni ha subito un aumento esponenziale, una situazione grave e critica a cui nessuno riesce a porre di rimedio. Come dicevi bene, Gianni, la questione non è partita solo in questo ultimo periodo, ma parliamo di anni in cui il fenomeno è andato sempre più a crescere. Durante l'amministrazione Bruno abbiamo cercato di collaborare con il comando della polizia locale, installando le fototrappole, facendo centinaia di sanzioni e cercando di contrastare il fenomeno. Ad oggi la situazione è diventata veramente critica, e come hai detto tu, il report annuale del 2021 dei carabinieri forestali dice che l'agro di Francavilla Fontana è quello più inquinato, non solo dalle denunce che hanno perpetrato loro sul territorio verso chi gettava i rifiuti o chi illegalmente smaltiva i rifiuti, perché ci sono due fenomeni: i rifiuti residenziali, quindi parliamo di inciviltà, ma poi c'è il fenomeno illegale.
È stato beccato qualcuno proprio che spostava dalla propria abitazione nel centro cittadino presso un'altra abitazione più distante i propri rifiuti, insomma,
diciamo che è una goccia nel mare, la questione
ecco,
è grave.
Quello che poi diciamo tu hai fotografato, io non credo che il nostro Maurizio, il nostro tecnico, non so se possiamo fare pubblicità perché l'hai citato, l'acqua Svevo, l'acqua Rocchetta, sì. Ma c'è il solito diciamo incivile che porta le sue bottiglie vuote di acqua Rocchetta e di acqua Sveva presso questa contrada.
E buste di farina.
Con buste di farina.
Busta di farina. No, vabbè, allora.
Cioè, fa ridere.
Sì, fa ridere. Allora, tutto questo in questi anni, io ieri l'ho detto in consiglio comunale, perché ormai è diventata anche a volte la manfrina da parte dell'amministrazione, in cui no, ma Nicola Cavallo fa le foto, fa i selfie. No, Allora, mentre all'inizio poteva essere un attacco,
ma
l'ho detto,
li fai diversamente.
Li faccio diversamente, ma
poi che vai a mare ti farai un sacco di selfie.
No, sono un po' fuori forma, quindi preferisco fare foto piano americano.
Vabbè, li facciamo fare Modugno. Allora.
Assolutamente, Modugno rimane sempre in forma con la sua classe. E comunque, come dicevo, la questione è diventata importante e allora bisogna studiare il fenomeno. Io stesso ho fatto dei corsi di aggiornamento, io sono un ispettore ambientale, ho fatto il corso di guardia egozoofila, abbiamo collaborato e stiamo collaborando con una serie di associazioni che si occupano di ambiente, l'era della Valle d'Itria con il comandante Michelangelo Schiavone, al quale tantissimi consigli me li ha dati, è quello proprio di smascherare l'incivile. Uno di questi è quello di Contrada Rinalda, dove puntualmente, settimanalmente, questo signore o questa signora vanno a gettare le stesse bottiglie d'acqua e la stessa busta di farina, le stesse cose, quindi si va a studiare il fenomeno per far capire, soprattutto mettere in risalto, farlo vedere pubblicamente, che un giorno questo signore sarà sui social, vedrà sulle TV la sua spazzatura, dice guarda mi stanno per smascherare, e questa è l'attività anche per contrastare, oltre alle telecamere, oltre alla questione culturale di entrare nelle scuole.
Come pure portare pneumatici, voglio dire, già è una fatica un pneumatico, non so, quando uno diventa un problema, ma smaltire tanti pneumatici, caricarli, portarli lì.
Ma lì invece andiamo sull'illegalità. Lì c'è un fenomeno delinquenziale, cioè di illegalità e di smaltimento illegale di rifiuti. Perché? Se noi andiamo a vedere una catasta di pneumatici tagliati, vuol dire che chi si occupa del recupero del materiale ferroso va a trovare quelle ruote, taglia le gomme, prende il ferro e va a vendere il ferro. Ovviamente la gomma che ci deve fare? Va a buttarla nelle campagne. Stessa cosa vale per i rifiuti industriali, stessa cosa vale soprattutto per i rifiuti che prevengono da un'attività a nero. Quale? Quando mettiamo a caso qualcuno chiama non un'azienda ma il privato che ti fa i lavori in campagna edili, poi tutto quel materiale dove va a finire? Quel materiale, e allora si chiama quello col camion che con la 100 euro ti va a buttare tutto. Stessa cosa vale per la cosa più grave.
Allora, primo step abbiamo dedicato all'ambiente, ovviamente ci ritorneremo perché ancora l'argomento non è esaurito. Allora, con Emanuele Modugno facciamo un po' il punto della situazione. Qualcuno dice, ma questi benedetti alberi sono malati, non sono malati. Quelli di Corso Umberto, Newsday, anche qui telefonicamente intervenendo, dice, lì la situazione è un po' particolare. Mentre per quanto riguarda proprio gli alberi che stanno sotto al balcone dei Chimperiali, lì ci sono due alberi che sono proprio malati, gli altri invece si possono recuperare anche mettendoli altrove. Avete fatto una petizione in 10 giorni, avete raccolto più di 1000 firme e adesso avete anche preparato, anzi state per preparare, non voi ma ovviamente il tecnico che avete incaricato, una controperizia. Mi sembra che sia di Bari, insomma quella che si sta occupando, sono dell'area barese che si sta occupando di questa perizia per vedere esattamente se effettivamente quegli alberi sono malati o meno. Hai fatto pure un posto dichiarando che l'agronoma Emanuela Sardella ci fornirà la controperizia sulla presunta malattia dei lecci. Io non sono un esperto. Facciamo un po' il punto della situazione.
Buonasera a tutti. Intanto ringrazio Gianni per l'invito. Ringrazio i radioascoltatori e saluto anche Nicola che sta qui e mi sta sopportando. Scusate, ma questo telefono sta suonando e me lo devo rompere. È venuta settimana scorsa Emanuela Sardella, che è una importante agronoma, è una che si è battuta per anni per la salvaguardia degli ulivi. È una molto conosciuta e oggi proprio ha scritto che tra la settimana prossima presenterà la controperizia. Ero presente anche io quando Emanuela è venuta a fare il sopralluogo e abbiamo dato attenzione innanzitutto ai due alberi che l'agronomo incaricato dal comune ha detto che hanno delle criticità. Secondo Manuela neanche quello. Nessuno degli alberi che circonda il castello è malato. Al limite ce n'è uno che vuole essere curato. Tutti gli altri sono sani. Allora, se la scusa è quello di abbattere gli alberi per far vedere il balcone, perché questo è, devono far vedere il balcone e devono abbattere gli alberi, anche perché è un pallino che avevano anche altre amministrazioni precedenti.
È venuto qui Vincenzo della Corte, l'ex sindaco, il quale ha dichiarato, dice sì, in effetti anch'io, anche come sindaco, mi ero mosso in tal senso, però all'epoca fu bloccato dalla sovrintendenza.
Sì.
Oggi la situazione è un po' mutata.
È chiaro, perché se tu la prima volta che ha risposto la sovrintendenza ha dato parere negativo. La seconda volta, di fronte a una perizia che parla di alberi malati, ha fatto fede alla perizia e ha dato parere favorevole. Tuttavia, noi crediamo che quegli alberi, uno, non sono malati. L'altra questione che l'associazione è stata accusata di non avere a cuore il PEBA, io rispondo che c'è malafede, perché io sono stato...
Allora, io voglio soltanto ribadire quello che l'amministrazione comunale, in sintesi ovviamente, decidendo di eliminare gli alberi di legce attorno al castello, ha parlato di ragioni di viabilità, di sicurezza e di tutela dei beni storici. Questa è la spiegazione fornita dal sindaco Antonello De Nostri.
Infatti noi abbiamo proposto la soluzione alternativa, anche con progetto. Abbiamo detto che si può allargare il marciapiede, gli alberi vanno messi in sicurezza. Non è vero che gli alberi sollevano i marciapiedi. Io ho fatto il sopralluogo di qualcosa, ho qualche esperienza in merito. I tronchi stanno sollevando il marciapiede, perché il leccio non è un pino che solleva il marciapiede, il leccio va in profondità. E la manutenzione dei marciapiedi va fatta, non dico ogni anno, ma ogni 20 anni. Si può pure fare, ecco, anche in casa si fa ogni vent'anni la manutenzione.
Modugno, voglio far capire a chi ci ascolta in questo momento da casa, sì, chi ci vedrà poi in differita.
Certo.
Allora, quello, parliamo del marciapiede, che quello diciamo di fronte all'edicola, sì, tanto per capirci, sotto al balcone, sì, quel tratto di strada.
Sì, sì, sì.
Quello marciapiede, diciamo, purtroppo abbastanza stretto, abbastanza pericoloso, perché lì chi ha difficoltà a deambulare ha delle difficoltà, ma non da oggi, da tempo, ma diversi marciapiedi Francavilla, o con la segnaletica, sì, o sì, perché sono ristretti. Lì, per permettere il transito, il passaggio dei pedoni con maggiore facilità, che cosa si deve fare? Che cosa si potrebbe fare?
Allora, sul lato balcone, sì, sul lato balcone c'è un metro di spazio e si può deambulare tranquillamente. Nel progetto che abbiamo divulgato c'è la soluzione alternativa, addirittura di allargare il marciapiede, non far consentire la sosta su quel lato, di fronte si può continuamente parcheggiare, e bisogna allargare le aiuole, perché le aiuole stanno sollevando i marciapiedi. E sta anche su internet questo progetto, lo abbiamo... Anche
chiunque
anche
può visionare questo progetto.
Sulla nostra pagina di Ucronia abbiamo messo le foto, e la settimana prossima, che sarà pronta la relazione dell'agronoma Emanuela Sardella, sarà ancora più evidente, perché divulgheremo questa cosa. E in più, noi fra qualche settimana, prima del periodo estivo, faremo un'altra iniziativa.
Okay, bloccati, perché parleremo. Linea regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, parliamo di ambiente, parliamo di verde, ritorniamo sulla questione ambiente. A febbraio, l'11 febbraio, esattamente, il consigliere comunale Nicola Cavallo ha denunciato lo stato di degrado di contrada Bontempo E a maggio dello scorso anno lo stesso Cavallo denunciò anche la mancata attivazione di dispositivi di videosorveglianza, comunemente conosciuto come fototrappola, in quanto l'intero servizio venne smantellato per mancanza di risorse, ovvero per una colpevole mala organizzazione del servizio, sollevando ovviamente la polizia locale, che già ha problemi di organico. Ad oggi, da maggio dello scorso anno, passato un anno, la situazione com'è?
Peggiorata. Allora,
neanche parla... riferimento all'epoca con Taranto.
Sì, beh, allora vi spiego subito in aggiorno anche i telespettatori. Allora, ieri, neanche farla apposta, abbiamo ho presentato un'interrogazione in Consiglio Comunale al quale chiedevo all'assessorato all'ambiente, all'assessore Ricchiuti che ha preso le redini dell'assessore Martina, sulla questione telecamere, quelle 10 telecamere che hanno avuto in dotazione da parte dell'AGER, l'Agenzia Regionale per i Rifiuti, quanti verbali, quante sanzioni, quante infrazioni sono state riscontrate in questo periodo? Beh, purtroppo io lo sapevo già perché su queste questioni sono informatissimo, ma volevo che in Consiglio Comunale, caro direttore, hanno fatto 2 sanzioni in un anno. 2 sanzioni in un anno è qualcosa di veramente, o non so se dire, ridicolo o tragico.
Questo per quale motivo?
Perché la questione è questa. Allora, cioè,
le fototrappole ce le abbiamo?
Sì, no, noi abbiamo delle fototrappole che non servono. Per quale motivo? Non perché servono. Sono state installate, non avendo la possibilità di poterle installare.
Ma
a livello
prima, mi ricordo, funzionavano anche ai tempi di Bruno, o no?
Ai tempi di Bruno era diverso. Allora, noi avevamo dato un affidamento a una società che si occupava dell'installazione settimanalmente a Giolli in alcune zone. Ma erano fototrappole, queste sono le stesse fototrappole, ma che cosa hanno fatto? Hanno chiamato un'azienda di Napoli che ha installato queste telecamere, ha fatto il segreto di Pulcinella, un palo vicino al sito dei rifiuti con questa telecamera tutta maculata che viene normalmente nascosta negli alberi. Quindi che succede? L'incivile va là, è incivile ma non fesso, quindi cosa fa? Va lì, vede il palo, 10 metri prima o 10 metri dopo va a gettare i rifiuti, quindi si è disseminata ancora di più lungo i tragitti delle zone dove ci sono i bidoni nel centro rurale della città.
State collocate in maniera intelligente?
No, non sono state collocate in maniera intelligente, ma non sbobinano dei filmati che sono inattaccabili da parte dei legali, perché poi succede questo: uno al verbale, poi ci sono uno fa ricorso per cercare di evitare di pagare il verbale.
Cioè, quindi sbobinano le foto?
No, sbobinano dei fotogrammi. Quindi, per legge, se io faccio vedere un fotogramma che ho la busta in mano, non ho commesso nessun reato. Quindi, anche quei 2 verbali saremo certi che non saranno pagati. Quindi, l'amministrazione.
Mentre cosa accadeva prima? Io per far capire chi ci ascolta.
Ecco, prima invece, con questa.
Modugno prendeva il suo sacchetto e lo buttava.
Allora,
cosa succedeva?
Allora, si andava a vedere questo. Se all'interno di un agro, cioè delle campagne oppure nelle zone dove c'erano i bidoni, cosa faceva? La videocamera.
Chi vedeva i vigili?
Il comando dei vigili urbani. Allora, cosa faceva?
Stava riseduto.
Gli davano il sbobinamento delle telecamere e facevano vedere questa macchina che arrivava, prendeva la targa e si vedevano 2 cose: gli orari in cui si venivano a buttare e se venivano buttati fuori dai bidoni. Da lì si faceva la richiesta, si andava a vedere la targa a chi risaliva e si andava a vedere se quella persona abitava in quella zona.
Benissimo. Ecco. Fin qua è tutto chiaro. E invece ad oggi cosa avviene?
Oggi non succede questo.
Modugno arriva con la sua macchina.
Modugno butta e Modugno non gli fanno nulla. Per quale motivo? Perché quella telecamera non è attiva, non ha la funzione notturna, tra l'altro, e soprattutto che è il momento in cui c'è più alta la densità di gente che va a buttare rifiuti, e soprattutto non c'è più l'ufficio ambiente che va a coordinare insieme al comando dei vigili, perché i vigili non ci sono, non c'è un progetto che mette a disposizione 1, 2, 3 vigili e non c'è neanche.
Quindi manca anche un ufficio preposto.
Manca tutta la macchina organizzativa. È normale.
E quella che c'era è stata smantellata?
Non è che per mancanza di risorse, caro direttore.
Io facendo questa domanda.
Lei lo sa prima di me anche. Per mancanza di risorse è stato smantellato tutto. All'epoca io faccio veramente i complimenti quando all'epoca si lavorava su quel progetto, ma sono le stesse persone. Solo che ad oggi abbiamo un comando con 20 unità, di cui bisogna togliere i comandanti che non sono nel momento in servizio per vicissitudini elettorali, e soprattutto chi si occupava dello sbobinamento delle telecamere gli è stato affidato altro lavoro, quindi il discorso dei verbali dello screen, dello, non ricordo, lo screen sat, quello lì che
diciamo
fa i verbali,
che si occupa di tutt'altro.
Non può fare tutto quello che c'è da fare.
Va bene, allora, dalla questione, voglio dire, rifiuti abbandonati, dalla questione delle fototrappole che non funzionano, e hai spiegato benissimo i motivi, dalla situazione invece che riguarda il discorso della petizione per salvare alcuni degli alberi più antichi ed amati di Francavilla Fontana, sono pure le cartoline d'epoca, no? Degli alberi di Corso Umberto I, abbiamo visto che l'associazione Ucronia con l'accento su lei ha raccolto 1.053 firme, una petizione, mi ricordo la vecchia discarica quando fu realizzata, 5.000 firme furono raccolte e la discarica fu costruita ugualmente. C'è un altro problema che ovviamente dopo chiederò anche il vostro parere, il parere di Nicola Cavallo e quello di Emanuele Modugno. Che cosa è successo in questi giorni? Gli esercenti di Francavilla sono tornati alla carica per un motivo molto semplice. Alcuni sono stati già incontrati in passato, insomma, all'inizio dei lavori del cantiere. I lavori, diciamo, per buona parte sono terminati, anche se ancora mancano le opere, diciamo, quelle di abbellimento. I lavori sono attualmente bloccati pure per la parte, diciamo, finale. E i commercianti, quelli di Via Roma...
Anche la parte iniziale non è...
La parte iniziale, ecco. I commercianti di Via Roma, con tono molto garbato, hanno scritto e depositato, se non sbaglio è successo mercoledì, in municipio una lettera. In questa lettera hanno chiesto un incontro con il sindaco, l'assessore, il vice sindaco, il responsabile dei lavori, il dirigente dell'ufficio tecnico. Perché? Perché vogliono chiarezza su Via Roma e abbiamo in linea una portavoce, diciamo, di questo più che comitato, insomma, di questi negozianti, esercenti, commercianti che vogliono chiarezza su Via Roma. E salutiamo Marisa Carella. Buonasera, buonasera,
buonasera
Marisa.
Buonasera, signor Cannaliera.
Allora, questa lettera che voi garbata, che avete protocollato, se non sbaglio,
mercoledì mattina,
oggi è
sì.
Venerdì, chiaramente.
Avuto nessuna...
Diciamo ancora due giorni. Questa lettera che cosa dite sostanzialmente?
Allora, noi sostanzialmente chiediamo di sapere tutta la posa in opera, in che modo è stato fatto, se è stato fatto correttamente, se le chianche sono state messe abbastanza bene in modo che il traffico con le macchine possono andare abbastanza bene, che per noi vanno abbastanza bene, però ci sono delle lagune che ancora tutto il sindaco e il vice sindaco, nessuno ci dà
una risposta
tranquilla. I lavori stanno fermi. Sì. E noi stiamo boccheggiando.
Esatto, questo per quanto riguarda i lavori. Poi, se non sbaglio, la lettera dice pure qualcos'altro, perché il sindaco, se non sbaglio, una volta avviato il cantiere, disse che lì, diciamo, alla fine c'era questa intenzione di riaprire il traffico via Roma.
Esatto,
in queste settimane, però, in queste settimane, qualche sentore voi l'avete avuto in maniera diversa, nel senso
che lì.
Qualcuno vorrebbe chiudere, cioè sarebbe questa intenzione di chiudere proprio di nuovo via Roma al traffico. Ecco, voi che cosa chiedete al sindaco?
Allora, noi chiediamo l'apertura immediatamente, anche perché, come ci disse il sindaco, come ci hanno detto tutti gli assessori la prima volta, che i lavori sarebbero durati 150 giorni. Siamo quasi alla soglia dei 150 giorni e i lavori ancora non sono stati terminati. Noi vogliamo una risposta tranquilla, decisa, di aprire la strada, non che ci stanno tenendo così in balia, un sì, un no, un sì, un no, e non sanno nemmeno loro cosa dire e cosa fare.
Va bene, può darsi che lo sanno, ma hanno paura di dirlo?
Non hanno il coraggio di parlare a tutti i commercianti di Via Roma, perché stiamo allo sfacelo. Allo sfacelo. Siamo oltre 50 negozi che dal 7 di febbraio 2022 siamo allo sfacelo.
Anche perché, Marisa, voi non vivete in grossi centri turistici che arrivano tutta questa massa di turisti che scendono dalla nave crociera di Brindisi.
No,
bollette le dovete pagare. Giustamente
le
voi
bollette,
dite...
Tutto,
voi dite, noi dobbiamo... noi vogliamo chiarezza anche sul futuro di questa strada. Soltanto il presidente.
Futuro, no, ma il futuro è nostro pure.
Beh,
il futuro nostro, di 50 negozi.
Ecco, io ne approfitto, Marisa, perché la volta scorsa qui nei nostri studi è stato l'ex sindaco Vincenzo Della Corte.
Ok, ecco. Questo è un altro.
No, no, no,
è
aspetta. Allora, sì. L'ex sindaco, oggi presidente del Centro Culturale Francavillese, disse: guarda, io pure io ero favorevole a. All'eliminazione degli alberi, poi non ci riuscì perché la sovrintendenza all'epoca bloccò. Per via Roma, disse: io ero pure favorevole alla chiusura. Tant'è che fece un'ordinanza, una parte della maggioranza, della sua maggioranza, si schierò a favore dei negozianti, i quali, dice, io mi beccai una denuncia e quindi io ritirai tutto. Ecco, come stanno le cose? E fu fatta quella denuncia, ecco, perché, Della Corte mi ha chiamato, mi ha richiamato dicendo, correggendo il tiro, dicendo che comunque la denuncia effettiva non c'era stata.
Perché? Perché io mo vi spiego. Una volta sentita la registrazione di quando è venuto nello studio, ho chiamato io personalmente l'ex sindaco dottore Della Corte. Sì. E lui sembrava come se cadesse dalle nuvole. No, ma io non ho detto che i commercianti di Via Roma mi hanno fatto la denuncia per mancato guadagno. Ma bensì volevo dire che quelli del viale, della chiusura del viale, avevano fatto una locandina dove sotto avevano scritto che facevano una denuncia per quanto il mancato guadagno. Io ho chiesto.
Vedi che per il mancato guadagno, pure Emanuele Modugno, che all'epoca aveva un negozio su Corso Umberto, quando Corso Umberto lo chiuso dal traffico, no? Era pure arrabbiato pure Modugno.
Poi me ne sono andato io. Hanno
poi hanno liberato tutto andando via.
No, ma lui chiedeva e mi disse che avrebbe chiamato te come.
Diciamo che poi alla fine ecco, c'è stata questa sorta di chiarimento. Adesso mi stai dicendo giustamente che i commercianti di Via Roma non hanno fatto nessuna denuncia.
No, non abbiamo fatto niente. Bene. Però una cortesia chiedo al dottore Della Corte di chiedere scusa a tutti i commercianti di Francavilla. Vabbè. Perché noi non abbiamo, perché l'ha detto in pubblico, tutta Francavilla sa che noi abbiamo fatto la denuncia.
Vabbè.
Ma
oggi invece, oggi invece ci rivolgiamo a Denunzio, perché da Denunzio vogliamo invece chiarezza. Via Roma.
E ecco. Urgentemente che ci possa sentire, urgente.
Vabbè, noi speriamo.
Perché qui siamo all'ospedale.
Vabbè, noi speriamo, io ti ringrazio per questo contributo.
E siamo prossimi al 7 di luglio, 150 giorni.
Ecco, speriamo che quanto prima l'amministrazione comunale vi riceva in modo che così possa anche raccogliere le vostre lamentele, le vostre istanze. Io ti ringrazio e auguro a te buon lavoro a tutte le attività di Via Roma e a tutti i commercianti di Francavilla.
Tutti quelli che fanno per quanto riguarda che vogliono l'aria pulita e l'aria e dove vanno a passeggiare, qui non c'è un'anima dal 7 di febbraio.
Lo so, c'hai ragione. Io ti ringrazio e ovviamente ci risentiremo per quelle che saranno le novità. Grazie Marisa.
Va bene, grazie.
Allora,
grazie,
Emanuele
buonasera.
Modugno, da una parte vediamo 5.000 firme all'epoca, la discarica si fece, addirittura qui vennero a confluire rifiuti da altri, oltre 9 comuni, anche altri comuni. Avete oggi raccolto 1.000 passafirme per la petizione degli alberi. E i commercianti si ribellano perché vogliono essere ascoltati. Loro devono essere ascoltati a capire anche, e già il fatto stesso che chiedono conto sui lavori. C'era stato, per la verità, l'ex senatore Curto, faccio nome e cognome, che aveva già espresso dubbi sul basolato della posa in opera. Gli stessi dubbi che furono sollevati anche all'epoca quando Della Corte era sindaco. Della Corte in trasmissione, per la verità, disse anche che il capo cantiere all'epoca disse: sindaco, se qui fa tornare di nuovo il traffico, qui le basole saltano dopo 10 anni, 15 anni. E adesso non voglio parlare dei lavori, voglio dire, questa amministrazione è un'amministrazione che ascolta?
Io credo di no, perché innanzitutto la petizione che si fece anni fa, alla quale partecipai anche io, quella contro la discarica, raccolto 5.000 firme, ma non con il sistema e il criterio di oggi. Oggi abbiamo fatto riferimento a un regolamento del Consiglio Comunale.
C'è uno statuto.
C'è proprio lo strumento, il regolamento per la partecipazione dei cittadini agli atti amministrativi, che con 50 firme autenticate, altra volta non erano autenticate, questa volta sono tutte autenticate, con 50 firme il sindaco ci deve ascoltare. Deve ascoltare i cittadini e deve rispondere. Allora, stiamo aspettando, le firme sono
così state. Come deve rispondere a quelle di Via Roma?
Così come deve rispondere a quelle di Via Roma, perché anche su Via Roma non c'è chiarezza. Non c'è chiarezza né per quanto riguarda i lecci, perché in un primo momento tutti gli atti amministrativi, tutti, dalla gara che è andata, deserta, dagli atti deliberativi, parlano tutti di taglio degli alberi. Poi c'è qualcuno che di volta in volta, di fronte alla rivolta popolare, perché c'è stata una vera e propria rivolta popolare, aggiustano il tiro e dicono no, li sposteremo. Se gli atti, ecco, se gli atti parlano di taglio, dire, anche
non voglio
la gara
fare pubblicità alla
taglio.
Tua attività, perché hai svolto un'attività che riguarda da vicino. Però è facile, io così da profano, prendere un albero e portarlo in un'altra parte?
Tiene presente la chioma di un albero? E pari pari le radici sono uguali sotto. Per fare questo lavoro c'è bisogno di un ulteriore incremento di spesa.
Una voragine dobbiamo aprire.
Certamente. Devi fare un lavoro serio. E non
e
c'è
quindi,
nessuna...
come diceva Romeo Lippo, attenzione, perché lì ci sono delle voragini pure sotto. Sì.
Non c'è neanche la certezza che il trapianto poi funzioni, primo. Ma intanto tutti gli atti amministrativi, anche se qualcuno ogni tanto dice no, li trapiantiamo, dicono bugie, perché stanno parlando, tutti gli atti amministrativi parlano di taglio.
Okay.
E quindi... I cittadini devono sapere che l'amministrazione vuole tagliare.
Benissimo.
Così come non è chiara su Via Roma, mentre gli atti parlano in un modo, qualcuno poi sempre tramite i social dice ma forse è meglio se la chiudiamo.
Vabbè,
la chiarezza è un'opzione.
Però uno può anche parlare a titolo personale. Allora, Cavallo, sei consigliere comunale di opposizione. Chiaramente è facile parlare da consigliere di opposizione, non di maggioranza. Nel caso specifico, da una parte le 1000 firme passa, dall'altra parte tutti i negozianti, nessuno escluso, sono le firme, hanno depositato mercoledì in municipio una richiesta di incontro garbata. Io l'ho letta, non ci sono attacchi, dice soltanto noi abbiamo la sensazione che questi lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte. Punto 1. Punto 2, vogliamo chiarezza, come il sindaco ci ha detto una cosa, adesso vogliamo chiarezza se questa strada sarà pedonalizzata o meno. Certo è che non viviamo, dice, e noi vogliamo chiarezza perché le bollette da pagare aumentano, i costi anche, e dobbiamo fare i conti con una realtà non facile, non vivendo in centri turistici o città grande. Poi dice, per gli amministratori comunali, nella lettera, chiudere una strada è semplice, ma non è così che si porta sviluppo in termini economici, sociali, culturali e turistici ad una delle vie principali di questa città. Un'amministrazione comunale deve muoversi adottando il giusto contrappeso tra gli interessi rappresentati da tutti gli attori in campo. Il problema non è oggi la pedonalizzazione, ma il futuro di una via, di una zona che appartiene a tutti. Questo è un po'. Poi c'è, come diciamo Dugno, gli atti ufficiali non parlano nulla, però ci sono qualche posto di autorevoli esponenti di questa amministrazione comunale. Domenico Attanasi, che pubblica delle foto in grande evidenza della parte, diciamo, già dove i lavori sono terminati, dice è bella Via Roma così.
Vabbè, quello era un po' di propaganda, fa fare la foto dove è ancora terminato, ma non è ancora terminato assolutamente nulla. Vabbè. Allora, la questione è veramente particolare.
No, perché poi da una parte tataranno tutti quelli, dice no, la democrazia, cioè vogliamo
l'inclusione, la cittadinanza attiva. No, poi quando questi cittadini si muovono per fare qualcosa di particolare.
Quando si arrabbiarono i cittadini sulla Tari, Bruno scese dal palazzo e incontrò gli arrabbiati cittadini infuriati,
i fomentati più che gli arrabbiati.
Vabbè, però gli incontrò.
La storia ha raccontato quello poi dopo.
Vabbè,
però vabbè. Giustamente siamo in democrazia, siamo andati lì, ci siamo presi le parolacce, le minacce e più e molto altro. Però è questa la democrazia. Quello che oggi purtroppo rischia di latitare, perché anche sulla questione delle firme, come anche con noi abbiamo cercato di collaborare anche con la mia associazione iCare, di un gruppo di miei amici che ci occupiamo d'ambiente, cercando di trovare, di recuperare quanto più firme sulla questione, perché non c'è proprio discussione. Il problema è che questa amministrazione è poco chiara a volte.
Cioè, non ascolta Cavallo perché siete dell'opposizione, dici sempre fesserie o cose.
Ma assolutamente, ma ascoltate i cittadini, perché io posso capire che Cavallo o Modugno, perché anche se Modugno non è in consiglio comunale, è sempre un pezzo grosso della politica, un ex pezzo grosso, un pezzo grosso a cui bisogna dargli credito, e quindi si cerca di osteggiarlo per determinati aspetti.
E i cittadini invece, i commercianti?
E i cittadini poi, parliamo dei commercianti, anche ieri in consiglio comunale si è parlato fondamentalmente, cioè si è detto che via Roma sarà chiusa. Io sono dell'opinione di una cosa. Allora, è una situazione
che... Loro dicono, avete il coraggio di dirlo, chiaramente. Ecco,
allora, sono partiti con una questione, è come la storia degli alberi. Hanno detto, li taglieremo dopo la presentazione delle 1052 firme. No, ma li dobbiamo spostare. Ma su quali atti? Ma parliamo a parole o sugli atti? Parliamo di politica qua. Qua stiamo parlando di amministrazione che deve dare conto sui documenti di quello che scrive. E stessa cosa vale per Via Roma. Su Via Roma non c'è chiarezza, o quantomeno il problema principale è questo.
Ti ricordi Corso Umberto?
Stesso discorso su Corso Umberto. Io ho sempre detto questo. Allora, io... è inutile dire io sono per la mobilità sostenibile, ma... Allora, la questione è questa. Io sono anche d'accordo che su Via Roma si debba prendere una decisione importante, quella di chiuderla, potrei essere d'accordo, però la questione è questa. Il problema di questa amministrazione, e lo dico a chiare lettere, è che ha delle idee rivoluzionarie, ma non prepara la strada per quelle idee, per far sì che ci sia un impatto quanto più, come dire, leggero per chi o per i cittadini, per i commercianti. Stessa cosa vale per le piste ciclabili che sono state alla fine deliberate su via San Lorenzo, su via Savoia, su via Cesare Battisti. Nessuno è contro la mobilità sostenibile, ma creiamo i presupposti come per via Roma che questo sia ha un impatto molto più deficitario. Cioè i commercianti oggi sono allo stremo, non solo perché vanno poche persone, ma perché sono aumentati i costi di qualsiasi cosa. Ci sono le tasse da pagare, la spazzatura da pagare, le bollette sono triplicate, lo sappiamo tutto. Allora creiamo dei progetti in modo tale da, guardate, vi facciamo i parcheggi, vi organizziamo 100 eventi, vi diminuiamo le tasse.
Guardiamo via Roma, ma poi c'è Viale Lilla.
Viale Lilla, stessa cosa. Infatti quello che è successo su Viale Lilla, io ho paura che sia l'anticamera di quello che succederà su via Roma. Io ho paura di questo. Poi, per carità, ripeto, anch'io...
Poi la movida, ognuno può le...
Anch'io mi piace vedere, poi, perché poi si dice, no, poi si esaltano alcune città che hanno avuto il coraggio di fare questo, poi su Francavilla non abbiamo il coraggio perché diciamo, no, io sono d'accordo, ok, ma creiamo i presupposti per far sì che questi commercianti abbattiamo un programma di abbattimento almeno delle tasse comunali per i primi 5 anni, facciamo un'area di parcheggio con il servizio di noleggio con conducente che ti accompagna la gente lì. Cerchiamo di fare qualcosa in primis in modo tale che questo sia un impatto meno importante.
Si parla di atto di coraggio, perché poi nel finale parleremo di un altro argomento. Atto di coraggio. Il sindaco ha dichiarato, dice, abbiamo sottoposto la questione alla soprintendenza, il cui parere è necessario e vincolante, che si è espressa per lo spostamento degli alberi sani e l'eradicazione di quelli compromessi, ritenendo prevalente l'interesse a mostrare e a vedere il balcone barocco, che forse è la potenzialità più nascosta della nostra città. Questi sono gli argomenti di cui occorre tenere conto. Come per tutte le cose, alla fine, qua Dio, il sindaco ha il coraggio pure, qualcuno deve decidere e la responsabilità è sulle mie spalle.
Certamente. Ecco. Per esempio, ti faccio un esempio. Se avessero detto all'inizio della campagna elettorale che avrebbero eliminato tutti gli alberi della parte che riguarda il castello, probabilmente qualcuno non li avrebbe votati. Lo dici nel programma, non puoi cambiare in opera. Se magari durante il corso, se durante la campagna elettorale avresti detto agli esercenti di via Roma si chiude, lo devi avere il coraggio di dirlo prima. Siccome sono carenti su tanti punti sul programma elettorale, ti potrei fare una sfilza, un elenco infinito, non è questa la sede. Ma le cose che devi fare le cose importanti, chiudere una via o eliminare alberi è un pezzo di programma importante. E se tu queste cose le dici prima, probabilmente avrai qualcuno che è a tuo favore, ma avrai anche altri che sono contrari. Ma devi avere il coraggio di dirle prima. Ti ho detto prima, la sovrintendenza...
E se il sindaco vuole lasciare il segno suo personale, perché prima si facevano le lapide, uno...
Eh sì, ma...
Il municipio vedeva,
sì, ma lascia un bel segno, perché sono nati come ambientalisti, e dovevamo andare tutti con le biciclette e poi tagliano gli alberi. È un bel, proprio un bel segno. Lasceranno un cattivissimo segno sulla coscienza, sui cittadini.
Ti vedo
e sui...
molto arrabbiato.
Sì, molto arrabbiato. Perché io...
E non erano tutti amici tuoi pure.
E infatti io sono stato uno,
cavallo,
sono stato uno tra i primi a indicare...
Cioè qua non stiamo parlando di Forza Italia o di Alleanza Nazionale,
no, no.
Storico...
ci sono tanti... tantissimi esponenti che stanno in questa maggioranza.
Cento passi,
che
mi ricordo,
li telefonavo io quando c'erano le riunioni, venite che ci sta la riunione per preparare la coalizione. Poi sono intervenuti elementi nuovi e sono uscito da quella coalizione e ho deciso anche di non candidarmi, perché non è che poi potevo tornare con Bruno dopo che l'avevo sfiduciato. Quindi nella vita ci vuole un minimo di coerenza. Erano tutti amici miei e tanti si professano a favore della partecipazione popolare, gli strumenti di partecipazione popolare. Perché non fate un referendum quando si tratta di queste questioni? Bastano pochi consiglieri comunali. Abbiamo approvato un regolamento per la partecipazione dei cittadini nella consigliatura di Bruno. Perché non mettete in atto questo grandissimo strumento di partecipazione? Ora li abbiamo messi alla prova per la prima volta con una petizione popolare dove bastavano 50 firme e gliele abbiamo portate 20 volte tanto, 1052. Allora adesso ci aspettiamo una risposta seria da parte del sindaco. Ci deve anche ricevere, se è possibile, se non ci vuole ricevere almeno ci deve dare una risposta scritta. Ma su argomenti importanti, lo strumento del referendum l'abbiamo inserito nella consigliatura precedente, abbiamo dato la possibilità ai cittadini di esprimersi con un referendum e bastano delle firme o dei pochissimi consiglieri comunali.
È stato molto chiaro. Allora, io chiudo invece, ovviamente qui non siamo in par condicio perché la campagna elettorale a Francavilla si terrà prossimo anno, comunque, siccome andrà in replica sicuramente domenica la trasmissione, cerchiamo anche dei toni, non si vota a Francavilla. Però certo è che ieri in consiglio comunale, allora intanto ci sono le grandi manovre, il centro-sinistra, il PD... si è riunito, poi si è cercato l'avvicinamento, comunque in una coalizione di centro-sinistra il PD per forza deve stare. Uno dice come che il PD sta fuori, all'esterno. Dall'altra parte il centro-destra vota assoluto, proprio oggi un posto di Andrisano parla di una situazione gravissima nel centro-destra. Quindi partita facile si direbbe, no? Centro-destra senza, diciamo, ancora non ha trovato la quadra sul candidato, si parla di qualche ex assessore, eccetera. Dall'altra parte Maurizio Bruni, il Consiglio Comunale, ha detto chiaro e tondo, forse spiazzando un po' tutti quanti, io non sarò della partita, non sarò candidato sindaco. Questo fa intravedere ovviamente un matrimonio, un connubio tra il PD e il centro-sinistra. Cavallo.
Sono dell'opinione che la politica fa e la politica disfa, come si dice. Beh. Di parole, di promesse, di opinioni se ne diranno molte fino al 2023. Però voglio ricordare una cosa, bisogna dire le cose come sono.
Il periodo anche elettorale.
Nel dicembre 2019 sono stato uno dei primi a cercare di trovare una quadra.
Benissimo.
Con questa forza di sinistra che governa al momento,
variegata,
che cercava. Poi non se ne fece nulla perché ovviamente questa amministrazione vuole, ma non dà. Cosa non dà? Non dà la possibilità o la disponibilità di poter discutere su alcuni temi che la città ha bisogno.
Tu Bruno.
Bruno
un po', perché qualcuno lo vedeva già in campo.
Secondo me si è spiazzato anche da solo. Battuta a parte.
Vabbè.
Io credo che, ripeto,
gli vogliamo bene
perché come non si può volergli bene a Maurizio. Però Maurizio anche sicuramente da una riunione delle altre anche forze politiche che in questi giorni si stavano organizzando nel fare una discussione tranquilla, non di dare la candidatura a X o a Maurizio, ma dovevamo discutere. Questo che ha detto Maurizio, ripeto, ha detto di non essere candidato, di non essere interessato alla candidatura, però l'esperienza mi dice, e soprattutto la vostra esperienza mi dice, che tutto quello che ci siamo detti ieri, oggi non sappiamo cosa possa essere.
Vale. Allora, Modugno, dall'altra parte la contestazione. Qualcuno dice Ucronia ha esponenti politici nel suo interno, passati, ex amministratori, ex consiglieri comunali, ex segretari di partito, eccetera, eccetera. Ci sono pure esponenti di destra, del centrodestra. Qualcuno chiaramente dice, vabbè, Ucronia sì, vabbè, si sta interessando gli altri, però alla fine faranno campagna elettorale, è normale. Un giudizio su quello che è l'ultima notizia: Bruno non si candida a sindaco.
Oh, un brevissimo passaggio.
Un brevissimo passaggio
su Ucronia. Molti di noi che facciamo parte di Ucronia, almeno il gruppo dirigente,
sì,
siamo in 11. 6 o 7 hanno avuto incarichi politici importanti, consigliere comunale.
Ma avete detto anche un'altra cosa, che non morirà dopo le amministrative.
Certamente, questa è un'associazione culturale.
Beh.
Abbiamo un regolamento interno nel quale si dice che chi avesse intenzione di candidarsi si deve autosospendere.
È giusto che sia così.
E non è detto che, siccome è un'associazione culturale, ci potremmo anche candidare tutti. Ma,
che è un fatto normale,
ma vista la composizione dell'associazione, difficilmente ci troveremo nello stesso schieramento.
Vabbè,
anche
questo
lì c'è un misto.
È un misto, è variegato.
È difficilissimo che ci troveremo. Allora, io la domanda che vorrei fare a Maurizio, ma tanto se lo trovo lo incontro, glielo chiedo.
Lo facciamo pubblicamente adesso.
Certamente. E dico, caro Maurizio, ma se si dovesse candidare Emiliano alle politiche, tu che fai?
Interrompiamo qui. Adesso siamo in parco dicio, Francavilla non è interessata alle elezioni amministrative, non abbiamo detto nulla, non abbiamo parlato di nulla, abbiamo soltanto detto ciò che è accaduto in Consiglio Comunale e magari è stato anche ascoltato attraverso Radio 85. Io saluto qui i due ospiti e con Nicola Cavallo sicuramente ci rivedremo, io mi auguro con le bonifiche, mi auguro con le fototrappole funzionanti, cioè, perché oggi le fototrappole in quelle condizioni non possono stare.
Assolutamente, spero che ovviamente l'amministrazione apra non a una discussione politica, che parliamo del 2023, ma apra a una discussione importante. Sono il primo ad essere disponibile a collaborare su questi temi.
Farai altri giri nelle campagne?
Assolutamente sì, e non mi fermerò, anzi il prossimo
segnalazione in maniera autonoma, dici, prendere la macchina e farti un giro.
A parte,
sicuramente
tu,
qualcuno,
io ho forse 100 segnalazioni in cui poi la gente mi dice ancora non sei andato, come se io stessi tutta la giornata
a fare quel tipo
a
di
fare
lavoro.
Solo quello.
Quando lui stava in maggioranza
al microfono,
c'erano quelli della maggioranza attuale che facevano i video. Adesso sta lui all'opposizione, quelli della maggioranza devono subire. Il problema è strutturale. 17.000 ettari
non è facile.
È un agro enorme quello di Francavilla. E poi c'è un altro aspetto molto importante.
Cioè?
I cittadini si lamentano che la città è sporca. E non da adesso. Si lamentavano con Della Corte, si lamentavano con Bruno e si lamentavano.
E qui c'è il capitolo d'appalto.
Il problema è che l'azienda è sempre la stessa. Sono passati 15 anni, non si capisce perché si va sempre in prorogazio, la gara non si fa mai. E il problema è strutturale.
Ha un costo l'ampiezza urbana. Emanuele, ha un costo. Però.
Certo
non
che
è, che è, gratis.
È un costo troppo alto. È un costo troppo alto. Allora probabilmente,
come quando raccogliamo l'amianto, no?
Probabilmente dovremmo magari con la stessa azienda, ma con dei paletti più precisi ed avere un servizio più efficiente e forse anche un po' più economico.
Comunque sulla questione ambientale io anticipo, colgo l'occasione che molto probabilmente nei prossimi mesi, entro il prossimo mese, presenterò la richiesta di Consiglio Comunale monotematico. Perché? Perché il Consiglio Comunale monotematico, Emanuele mi insegna, impegna il sindaco, impegna la delibera a fare delle progettualità, a cambiare in corso determinate cose. Quindi io farò delle proposte importanti. Vediamo, siamo tutti per l'ambiente, vediamo quali consiglieri, oltre a quelli di opposizione, firmeranno questo Consiglio Comunale monotematico, dove ci sarà invitato l'assessore all'ambiente regionale, dove ci saranno i capitani della Guardia di Finanza. Certo, abbiamo cercato di unire le forze per il territorio, però il prossimo mese sale anche in cattedra l'associazione AICAR con il nucleo ispettorato ambientale, con 10 volontari pronti a lavorare non per Nicola Cavallo ma per la città.
Benissimo. Allora, Manuela Modugno, per quanto riguarda l'ultimo appello che può lanciare, è quello di un incontro con il sindaco.
Sì, e innanzitutto ho dimenticato di farlo, ma devo ringraziare l'associazione di Nicola e l'associazione Lega Ambiente che ci hanno dato una mano nella raccolta delle firme. E anche Lega Ambiente si è interessata per far venire l'agronoma che la settimana prossima ci fornirà della
perizia.
Della controperizia.
Controperizia. Va bene, allora, in attesa dei risultati della controperizia io congedo Nicola Cavallo.
Grazie,
sicuramente faremo il punto della situazione subito dopo l'estate, in modo che così facciamo il punto della situazione e vediamo quali sono i programmi anche con le squadre ecologiche in campo. Con Emanuele Modugno invece se ci sono delle novità in corso d'opera, ovviamente l'appuntamento è ancora prima, perché se gli alberi bisogna salvarli, se comunque c'è questa volontà, se comunque il progetto può essere modificato, non lo so, non sono un esperto.
La gara è andata deserta, quindi hanno tutto il tempo per modificare. Di fronte a una forte spinta popolare, io credo che una buona amministrazione si dovrebbe mettere in ascolto.
Vabbè, io ringrazio anche Emanuele Modugno, linea della regia e appuntamento a venerdì prossimo.
Francamente, il punto sul territorio.
Radio 85, Radio Web TV.